Siamo alla parola del Signore e vogliamo leggere negli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, dal verso 1. Ci vogliamo alzare in piedi, fratelli? Leggiamo fino al verso 8, poi passeremo dal capitolo 4 e leggeremo i versi 13 e 14. Il Signore ci benedica. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Poi leggiamo dal capitolo 4, sempre degli Atti degli Apostoli, versi 13 e 14. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani, senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro, non potevano dire niente in contrario. Preghiamo il Signore. Benedetto sei, Signore, Re del cielo e della terra. Benedetto sei per quello che tu ci dai ogni giorno. Benedetto sei anche per la tua parola, che tu ce l'hai donata. E tu la benedirai in questa mattina i nostri cuori, perché tu sai che in noi non abita alcun bene, ma è solo la tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo accomodarci. Pietro e Giovanni si recavano al tempio per la preghiera dell'ora nona. Erano le 3 del pomeriggio. E questi fratelli andavano come solito erano fare al tempio a pregare. Non era una cosa strana, era una consuetudine, un'abitudine della Chiesa. Infatti, se noi leggiamo al capitolo 2, verso 46, dice che ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Quindi faceva parte proprio delle abitudini della Chiesa, e la Chiesa cresceva e si moltiplicava perché c'erano delle sane e sante abitudini che questi fratelli della prima ora avevano adottato. Essi crescevano nel Signore, si recavano al Tempio. Ora vi ricordo la scena: questo paralitico che da anni veniva messo lì alla porta detta Bella, c'erano due potenti servitori del Signore, e a un certo punto Pietro lo invitò a guardarle, dice: guardaci, guarda noi. Fratelli, il mondo ci guarda a noi. Il mondo è come questo paralitico che sta chiedendo l'elemosina. Pensano di avere tutto, ma in realtà gli manca il bene più assoluto, che è Dio. Gli manca la pace, gli manca la salvezza, gli manca non solamente la guarigione fisica, ma soprattutto gli manca la guarigione spirituale. Il mondo senza Dio, la Bibbia dice che noi siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Cioè praticamente il mondo giace, cioè è coricato sul maligno. Il letto nel quale riposa il mondo è il maligno. E noi possiamo immaginare quale sia lo stato di bisogno spirituale, oltre che materiale, nel quale si trova il mondo. Proprio possiamo prendere la figura di questo paralitico che sta lì a chiedere l'elemosina alle persone religiose, a quelle persone religiose che vanno nel tempio a fare delle funzioni religiose per dare un certo sollievo all'anima loro, ma che in realtà tutte le religioni, se non hanno Gesù, la religione senza Gesù è morta, è solamente una istituzione umana che sicuramente non può andare incontro ai bisogni di un mondo che, come ho detto prima, ripeto, è morto nei falli e nei peccati e giace nel maligno. Noi siamo i figli di Dio, il mondo ci guarda, fratelli, ci guarda aspettando di ricevere qualche cosa. Ma la domanda che noi in questa mattina ci vogliamo porre, ognuno di noi per se stesso: ma se il mondo ci guarda, che cosa vede in noi? Ci guarda, ma cosa vede? Vede un religioso che va al tempio come tanti ne erano passati, o vede un figliolo di Dio ripieno di Spirito Santo, o vede un uomo o una donna di Dio ripiena dell'amore di Dio? Cosa vede il mondo? Il mondo guardava Pietro e Giovanni e a un certo punto ha cominciato a comprendere che questi uomini avevano qualche cosa di particolare che gli potevano dare, che non era semplicemente l'obolo per comprarsi qualche cosa da mangiare, ma era qualche cosa che avrebbe trasformato e rivoluzionato la loro vita. Che cosa vogliamo dare noi al mondo, fratelli? Che cosa vogliamo offrire noi al mondo, a questo mondo che tende la mano, a noi che entriamo nella chiesa, così come quella gente entrava nel tempio? Ci guarda, ci vedono che andiamo in chiesa e ci vorrebbero chiedere qualche cosa, ma se non vedono nulla, nulla ci chiederanno. Siamo solamente religiosi, come tanti ce ne stanno, che vanno nella chiesa per trovare un po' di autocompiacimento, un po' di ristoro personale per i loro problemi, per le loro angosce, per le loro difficoltà. Vanno nella chiesa per ricevere una risposta ai loro problemi, ai loro bisogni, ma sono così indaffarati a pensare a se stessi, sono così occupati a guardare i loro bisogni, sono così ripiegati su se stessi che non hanno il tempo di pensare a quelle persone che fuori ci guardano e che ci stendono la mano aspettando di ricevere qualcosa. Cosa possiamo dare al mondo? Che cosa possiedi tu? Cosa posseggo io che posso dare al mondo? Questi due erano senza, non avevano niente. Cosa vedono il mondo? Cosa vede il mondo in noi da portare a desiderare quelle cose che noi abbiamo? Se non vedono nulla da desiderare, non ce lo chiederanno. Questa è la verità. Ci chiederanno forse dei soldi perché pensano che noi ne abbiamo. Ci chiederanno forse un aiuto materiale, ci chiederanno un sostegno perché pensano che noi ne possiamo dare, un sostegno umano, una parola di conforto, sì, ma molto più di questo la Chiesa è chiamata a dare. Ma il problema è un altro. Il problema è che questo mondo che guarda a noi non ci chiede nulla se non desidera nulla di quello che noi possediamo, perché già ce l'ha, la religione ce l'ha. Una persona, un Dio cui pregare, lui pensa di essere un credente, pensa di essere a posto, ma noi abbiamo qualche cosa che il mondo non ha e se noi lo nascondiamo, il mondo non lo vedrà. Se noi lo nascondiamo dietro a fronzoli, lo nascondiamo dietro a parole, belle parole, o lo nascondiamo dietro a una bella organizzazione, non vedranno più l'organismo che è la Chiesa di Cristo, ma vedranno un'organizzazione umana. Loro ce l'hanno molto meglio di noi. Parliamo dell'organizzazione, ce l'hanno. Oh, hanno soldi, hanno dei preti vestiti in veste magnifiche, hanno quadri, hanno affreschi, opere d'arte, hanno delle cattedrali meravigliose. Devono vedere che noi abbiamo qualche cosa che loro non hanno, per poterci chiedere a noi non l'elemosina, ma la grazia. E noi possiamo essere i messaggeri di queste persone che stanno lì, anche loro davanti a una chiesa, non entrano, perché sono paralitici nel peccato, non riescono a camminare nelle vie di Dio. Ma questi uomini avevano qualche cosa di particolare. Ora noi possiamo riflettere in questa mattina, però io vi invito, insieme vogliamo riflettere sul fatto che se il mondo guarda e noi pensiamo invece che l'uomo, che il mondo debba accontentarsi di quello che noi abbiamo, cioè dice: ma il mondo cosa vuole? Noi siamo dei figli di Dio, cosa potremmo fare di più? Cosa potremmo dare di più? Oh, noi abbiamo la pace del Signore, abbiamo la parola, abbiamo la verità, noi siamo tanto esperti nella dottrina, sappiamo e conosciamo bene l'opera, l'azione, la figura, la persona dello Spirito Santo. Conosciamo bene che cosa ha fatto Cristo per l'umanità. Bene, questa è dottrina. Ma voi pensate che Dio ci ha chiamato perché noi dobbiamo dare al mondo la dottrina? Voi pensate che Dio ci ha chiamati perché noi dobbiamo trasformare le persone del mondo da cattolici in evangelici, facendogli cambiare la dottrina? Voi pensate che lo scopo per il quale Dio ci ha salvati è quello di fare adepti? Voi pensate che Dio ci manda nel mondo per convincere le persone che noi abbiamo ragione e che loro hanno torto? Se questo è lo spirito, fratelli, con il quale noi andiamo nel mondo, state sicuri che questi non ci chiederanno nulla. Dovranno vedere in noi l'amore di Dio. Dovranno vedere in noi delle persone trasformate dalla potenza del sangue di Cristo Gesù. Dovranno vedere in noi delle persone che sono in comunione con Gesù, che vivono con Gesù. Dovranno vedere in noi delle persone delle quali fidarsi di chiedere una parola di conforto, perché riconoscono che quella parola viene dal trono di Dio. Signore, aiutaci. Oh, Pietro, e penso al successore di Pietro, dice: io dell'oro e dell'argento non ne ho. Oh, Signore, quante chiese possono dire: io dell'oro e dell'argento non ne ho? Qua si parla di conti in banca, qua si parla di proprietà. Quante chiese possono dire: io dell'oro e dell'argento non ne ho? Ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, il Nazareno. Alzati, cammina. Signore, aiutaci. La gente ha dei bisogni che noi possiamo soddisfare solo con la potenza dello Spirito Santo. E se noi questa potenza dello Spirito Santo non ce l'abbiamo, ma non perché non la conosciamo, ma perché pensiamo che non ne abbiamo bisogno più, perché io posso benissimo predicare o evangelizzare o servire Dio senza nemmeno essere battezzato di Spirito Santo. Quante persone non pregano per il battesimo nello Spirito Santo? Alla preghiera del martedì, il deserto dei tartari, perché sì, io sono andato al culto domenica, ma mi fa male pregare. Quante persone ritengono di non avere bisogno più di essere ripieni di Spirito Santo? Noi abbiamo un mandato preciso da parte del Signore. Andate, convertite i popoli, non convincete i popoli, ma convertite, cioè trasformate questi peccatori perduti in servi di Dio, salvati per grazia. Questo significa essere convertiti. E questo chi lo può fare se non lo Spirito Santo? Quindi se noi pensiamo che dobbiamo convincerli, allora possiamo fare anche degli studi di dialettica, impariamo a parlare e li convinciamo. Ma poi vanno all'inferno uguali, convinti, ma all'inferno. Noi invece vogliamo che la gente viene salvata, deve essere convertita. E chi è che converte? È lo Spirito Santo che convince di peccato. E se tu lo Spirito Santo non lo invochi, se tu lo Spirito Santo non lo cerchi, se lo Spirito Santo tu non lo possiedi nel tuo cuore, se lui non guida la tua vita, come fai tu a convertire le persone? Con la tua intelligenza? Beato te. Signore, aiutaci a dire: io non ho né oro né argento, però io ho la parola di Dio nel mio cuore, una parola vivente, una parola che ha trasformato la mia vita, una parola che mi ha reso libero dal peccato, una parola che mi spinge a stare alla presenza di Dio, perché io prima ero un nemico di Dio, ma Lui adesso ha salvato l'anima mia, mi ha fatto un suo figliuolo. Gloria a Dio. Noi evangelizziamo, certo, evangelizziamo, ma come evangelizziamo? In quale maniera? Spettacoli. Noi dobbiamo predicare la parola di Dio. Noi dobbiamo predicare l'Evangelo della grazia. La gente deve capire noi che cosa andiamo a fare. Non ci dobbiamo vergognare di dire che siamo dei cristiani, facendo finta che facciamo altro. Noi dobbiamo predicare la parola di Gesù. Certo, predichiamo ai bambini, ma dobbiamo predicare anche ai grandi, fratelli. Ci dobbiamo impegnare come chiesa. Non che facciamo la riunione per l'evangelizzazione e non viene nessuno. Nessuno. Totale. Noi dobbiamo portare la parola di Dio, fratelli. Io sono molto antipatico questa mattina a qualcuno, ma io predico quello che il Signore mi fa sentire. E voi volete pregare per me, che lo faccio sempre. Signore, aiutaci a servirti. Noi dobbiamo evangelizzare, dobbiamo predicare la parola di Dio, dobbiamo parlare come Gesù parlava, con franchezza. Dobbiamo predicare come Gesù evangelizzava, dobbiamo portare parola di speranza, non il contentino, tanto siamo tutti quanti uguali, eppure noi siamo cristiani come voi. Noi non siamo semplicemente cristiani, siamo figli di Dio. Noi abbiamo il Signore nel cuore. Signore, aiutaci. Quelle persone ci guardano come questo paralitico guardava questi due santi uomini di Dio. Li guardava, aspettava di ricevere qualche cosa, si accontentava di ricevere un obolo. Ma gloria al Signore che quei due uomini non ne avevano soldi, ma avevano Gesù Cristo vivente nella loro vita. Oh, a un certo punto immaginate la scena. Questi uomini sono circondati da questi prima dai Sadducei, poi sono stati messi in prigione per una notte. Il giorno dopo un processo in pompa magna. Tutti questi sacerdoti con i loro familiari che li circondavano seduti sui loro seggi, sui loro scranni, accusandoli. Ora, se era prima, Pietro avrebbe detto: io non lo conosco a Gesù. Vi ricordate? Stava scaldandosi al fuoco. Una serva gli ha detto: ma tu stavi con Gesù? Io? Quando mai? Adesso invece un processo in pompa magna. Tutti questi sacerdoti, i loro familiari che gli facevano da clac, che li seguivano. Voi non dovete più predicare in questo nome. Ma Pietro non era più lo stesso. Perché in lui c'era lo Spirito di Gesù. Cioè, a un certo punto, secondo me, quelle persone avevano l'impressione che non parlavano più con un pescatore, ma che parlavano con Gesù. Ma come, noi l'abbiamo crocifisso, è morto. Ma chi sta ancora qua? Sembra di sentire parlare Gesù. Parlava Pietro, ma sembrava che parlasse Gesù. Perché avevano lo spirito di Gesù. Avevano lo Spirito Santo che li aveva trasformati e sempre di più li trasformavano. Ora, quelle persone erano, secondo me, un po' spiazzate. Abbiamo crocifisso Gesù, ecco che Gesù è qui. Sì, Gesù fisicamente non è qui, ma vive nella Chiesa, fratelli. Lo Spirito di Gesù è nella Chiesa, è in me, è in te. E in ognuno di noi, noi dobbiamo predicare, parlare, vivere così come farebbe Gesù. Ma perché queste persone erano così trasformate? Tanto trasformate che non hanno potuto fare a meno di dire, questi sacerdoti non hanno potuto fare a meno di dire, sì, sono ignoranti, sono pescatori, sono senza lettere. Ma si vede che sono stati da Gesù. Cioè riconoscevano che erano stati con Gesù. Ora, il verbo che viene usato per riconoscere che erano stati con Gesù, nel significato originale, significa che hanno identificato attraverso un marchio di distinzione. Cioè loro venivano riconosciuti da questi sadducei, da questi farisei che erano stati con Gesù, perché era come se avessero un marchio, un segno che li distingueva da tutti quanti gli altri. Qual era questo marchio? Era proprio la presenza di Gesù nella loro vita. Pietro e Giovanni erano stati invasi da una potenza che li faceva distinguere da tutti quanti gli altri. Ora, queste persone che si riconoscono che sono state con Gesù hanno delle caratteristiche particolari dai quali poi si vede questo marchio di distinzione, no? Hanno delle caratteristiche comportamentali, hanno dei modi di parlare, hanno dei modi di fare che la gente non può fare altro che dire, ma questi non sono semplicemente degli evangelici, questi vivono con Gesù. Cioè questi hanno Gesù nella loro vita, hanno Gesù nel loro cuore. E quali sono queste caratteristiche che hanno le persone che si vede che stanno con Gesù? Non sono state con Gesù, ma stanno con Gesù. Cioè in realtà le persone che hanno conosciuto Gesù e che stanno con Gesù trascorrono con Gesù tantissimo tempo. E non ne hanno mai abbastanza. Cioè più stanno con Gesù e più vogliono stare con Gesù. Più stanno con Gesù e più vogliono ricevere da Gesù. Più stanno con Gesù, più vogliono ricevere benedizioni, consolazioni, vogliono ricevere grazia nella loro vita. Più stanno con Gesù e più permettono allo Spirito Santo di trasformare il loro cuore. Non hanno paura che l'opera dello Spirito Santo continui nella loro vita. Anzi, vogliono che sempre di più lo Spirito Santo li trasforma. E come fanno? Con la preghiera personale, con la preghiera familiare, con la lettura della parola di Dio. Questo significa stare con Gesù. Amen. Non abbandonare la comune raunanza, avere la mente rivolta al Signore più che alle cose personali. Poi, le persone che sono state con Gesù, che stanno con Gesù, sono anche delle persone mature, maturano, crescono, non sono sempre dei bambini che vogliono sempre e solamente delle prediche che parlano di amore, di perdono, perché quello è il latte della parola. Loro vogliono cibo sodo, vogliono anche sentire parlare di santificazione, di ricerca della presenza di Dio, di ricerca dei doni dello Spirito Santo, vogliono sentire parlare pure di servizio, di come possono servire Dio. Non vogliono solo sentire parlare che Dio è buono, che Dio è amore, sì, è biblico, ma quello è il latte della parola. Amen. Vogliamo mangiare cibo sodo. Amen. Quelli sono persone più mature. Il latte ormai ai bambini si dà. Prima il latte della madre, poi il latte con l'aggiunta, poi si dà il biscottino e poi si dà l'omogeneizzato. Io non mi ricordo che mia moglie lo faceva. Però dopo, a un certo punto, uno di 35 anni, come Antonio, gli dà l'omogeneizzato, io penso che non va bene. No? Eppure ci sta gente nella chiesa che ha 40 anni di fede e si piglia ancora il latte con l'aggiunta. Sono belli i bambini, però io penso che un bambino che sta nella culla a 6 mesi, noi facciamo di, e ci piace che sorride, ma poi a 35 anni nella culla di, non va bene, deve crescere, deve andare a lavorare, deve andare, giusto o no? E quindi quando uno vive con Gesù, matura, cresce. Non si scandalizza quando la predica è di riprensione. Dice: Signore, grazie che stamattina mi hai dato un po' di cibo, un po' più duro. Però i denti ce l'ho, perché lo posso mangiare. Grazie, Signore. Amen. E poi un uomo che è stato con Gesù, una donna che sta con Gesù, non è una donna né un uomo che ha paura. La Bibbia dice: l'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta al sicuro come un leone. Che significa stare al sicuro come un leone? Significa che l'uomo che sta, la donna che sta con Gesù tutti i giorni, è fiducioso, è tranquillo. Ora, tutte quelle persone che stavano lì minacciavano Pietro e Giovanni. Vi ho descritto prima la scena, seduti nel loro scranno: voi non dovete parlare di questo nome, non dovete diffondere questo nome. Non avevano nessuna paura, perché hanno la dimostrazione concreta della presenza di Gesù nella loro vita. Cioè, in realtà, fratelli, chi trascorre molto tempo con Gesù, quando esce dalla sua cameretta segreta, Gesù va con lui. Non è che rimane nella cameretta. Cioè, noi quando ce ne andiamo a casa, non è che Gesù rimane qua. Viene con noi, ci accompagna, vive nella nostra vita. Certo, se noi poi quando usciamo di qua viviamo la nostra vita facendo delle cose che a Gesù disturbano, Gesù si allontana. È perché Gesù è un gentiluomo, non ci vuole mettere, si sente imbarazzato se noi parliamo in una maniera strana, oppure ci comportiamo male, oppure diciamo cose che lui non direbbe. Noi come facciamo quando andiamo in qualche famiglia e a un certo punto marito e moglie cominciano a litigare? Noi cosa facciamo? Ce ne andiamo, continuate pure, il fatto non mi interessa, giusto o no? Ci sentiamo imbarazzati, è così fa Gesù. Se noi ci comportiamo in una maniera che lui si sente imbarazzato, e lui non sta con noi poi, non stiamo più con Gesù, lui si allontana. Allora abbiamo bisogno di dire: Signore, scusami, perdonami, devi stare con me. Voglio cambiare la mia vita, perdonami, tu devi stare con me. Perché Gesù, quando esce e quando noi usciamo, lui sta con noi, lui ci accompagna, ci fa sentire la sua pace. E questo è importante, fratelli, stare con Gesù sempre, non solamente una volta a settimana, ma sempre è importante, perché i momenti di crisi, fratelli, possono venire a un certo punto, da un momento all'altro, la prova, la malattia, la persecuzione. E se noi siamo senza Gesù, abbiamo paura, siamo sbandati. Se noi non abbiamo più quell'amicizia intima, quella comunione intima con Gesù. Vi ricordate Daniele? Era tranquilla la sua vita. A un certo punto il re gli viene in mente, per 30 giorni non dovete pregare. Insomma, che razza di legge che fanno questo? Per 30 giorni dovete pregare solo a me. E Daniele, la sua reazione è stata, ah sì, ma vado a pregare, poi se ne parla. E così lui ha continuato a pregare come era solito fare sempre, è scritto nella Bibbia. Cioè lui aveva amicizia con Dio, aveva comunione, non ha avuto paura minimamente. Ora, fratelli, questo è un incoraggiamento anche per me. Più stiamo vicino a Gesù e meno abbiamo paura della prova, della malattia, della circostanza improvvisa che viene nella nostra vita. Concludendo, fratelli, riflettiamo su questo. Il mondo ci guarda aspettando di ricevere qualche cosa da noi. Noi che cosa abbiamo che gli possiamo offrire, che il mondo può desiderare per chi non ce l'ha? Riconosceranno che siamo stati con Gesù? E da che cosa riconosceranno che siamo stati con Gesù? Preghiamo.